gli studi di Radio Revolution,
Elena,
Alessia,
Fabio
presentano
Bianco Rosso e Giallo Blu.
Ore 19.02, bentornati su Radio Revolution, come ogni due martedì, bianco, rosso e giallo, blu. Ciao ragazze, ma quanto siete natalizie!
Eh sì, perché essendo questa l'ultima puntata prima di Natale, abbiamo deciso che almeno nell'abbigliamento dovessimo in qualche modo comunque richiamare questa festività che sta arrivando.
Quindi bianco, rosso e giallo, blu stasera prevalentemente rosso a tema natalizio.
Rosso, rosso, non stare a dire rosso, nero, che qua succede un casino. Ogni volta che abbiamo affrontato politica c'era Mautone che ci comunistizzava, ci buttava nella falce e nel martello. Comunque la puntata di oggi, ragazzi, è una puntata che sarà da Dio, cioè da Dio per il 2017, e che ha un ospite molto particolare.
Eh già, però diciamo che non lo sveleremo per il momento, magari vi daremo qualche indizio. Chi ha guardato la nostra pagina Facebook può aver già intuito qualcosina attraverso una bella vignetta che è stata pubblicata. E il termine vignetta è proprio un termine chiave, però non diciamo di più per il momento.
Certo,
sì, è il primo indizio, quindi fate attenzione all'inizio della puntata, ci saranno tanti altri indizi e cercate di scoprire con noi chi sarà l'ospite di questa puntata. E quindi segnatevi questo numero, il 334 il 75 il 40 il 787, il nostro numero WhatsApp, per scriverci e per dirci quali sono le vostre idee.
E guardateci invece su Instagram per la diretta se volete vedere i nostri maglioni natalizi.
Comunque ragazzi, tornando agli indizi, è arrivato Luca che avevamo perduto lungo la via e lui, oltre la copertina, vi darà un sacco di indizi per farvi capire chi è il nostro ospite.
No, colpa mia, non sono capace, non è colpa mia. Quando piove in vacanza, quando perdo il treno, quando rompo lo specchio e mi piaccio di meno, quando parte la luce, il vino, quando gira la stanza. Show me, man. No, no.
19.07, bentornati su Radio Revolution. Abbiamo sentito Abu della banda Bardot e come di consueto iniziamo col tris di notizie. Inizio io. Allora, non so se avete visto su Facebook, da poco è comparso il video di un bambino che si chiama Keaton Jones, che è un bambino di Knoxville, nel Tennessee, che dopo aver subito l'ennesima aggressione da parte dei compagnetti, che appunto sono dei bulli, decide di sfogarsi su Facebook. La madre le fa un video e in 24 ore ha raggiunto 22 milioni di visualizzazioni. Una bomba. E dice lui: mi prendono in giro, mi chiamano brutto e dicono che non ho amici. Questo perché il ragazzo ha sul capo una grande cicatrice che è il ricordo di un intervento contro il cancro. Cioè quel simbolo che doveva essere la sua forza, no? Aver vinto il cancro è diventato invece una specie di presa in giro, ecco. Comunque la gara di solidarietà online ha vinto, perché tutti i siti web statunitensi hanno fatto il passaparola e tra le persone di grande spessore, possiamo dire, che hanno...
Ad esempio?
Chris Evans e Mark Hamill di Star Wars. Tra loro, cioè tra coloro che hanno aiutato, c'è anche quindi Snoop Dogg, Taylor Bird, che è un ragazzo, un robusto ragazzo che gioca nella University College, che ha detto: amico mio, sei per me di bullismo, vengo io con i miei amici e organizziamo tutto. Il bullismo sparirà dalla tua scuola, Non so come la vedrà il preside.
Direi che non troppo bene,
non
ti immagini, arrivano questi omoni lì a fare giustizia, non è proprio la soluzione al bullismo.
Tipo i Moicani,
però,
no?
Sì, però è stato un gesto bellissimo da parte di questa,
sì,
di questo team, di questa squadra, da prendere come esempio. Ecco.
Finalmente il web si riunisce contro il bullismo e non a favore, condividendo questi atti di deficienti.
Esatto, che poi in realtà ho visto il video del bambino, cioè un bambino bellissimo,
sì,
tra l'altro.
Poveretto.
Insomma, ha una cicatrice e comunque ha un naso bellissimo, normalissimo, ecco.
Ma anche il coraggio di dirlo davanti alla madre che lo vede così distrutto. Comunque, in ogni caso, ragazzi, voi avete avuto mai problemi col bullismo?
Direi no.
Magari
siete troppo acidelle.
Erano anche
voi,
altri tempi. Erano anche altri tempi. Io avrei paura di essere un ragazzino
dei
oggi,
gatti.
Ma io ero amica di tutti, quindi non mi potevano bullizzare.
Facile così.
Io invece vi porto con la mia notizia in Medio Oriente, perché tutti naturalmente avrete appreso tramite i telegiornali e i giornali questa decisione di Donald Trump di trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme, che ha portato naturalmente non poco scompiglio, non soltanto appunto in Israele, ma un po' in tutto il mondo, perché comunque le reazioni sono controverse da parte di tutti gli stati. E io ho scelto di darvi questa notizia perché quando il buon Donald ha annunciato questo cambio di ambasciate, io mi ritrovavo esattamente a Gerusalemme.
Il giorno perfetto per fare un biglietto di ritorno, direi.
Esatto,
no?
Anzi, quando è uscita la notizia, era la sera prima della mia partenza, abbiamo guardato la televisione, ci siamo guardati e ho detto: che si fa, si parte o non si parte? Naturalmente siamo partiti.
Devo dire che ti ho pensata, ho detto: chissà l'Alessia che cosa farà.
Ma devo dire che mi sono arrivati tipo 1400 messaggi, come se mi trovassi in zona di guerra, ma come state, ma tutto bene. In realtà vi devo dire che lì, almeno nei primi due giorni, la protesta è stata molto pacifica, ovvero c'è stata semplicemente una chiusura anticipata rispetto allo Shabbat, che è appunto il giorno sacro per gli ebrei, che cade nel giorno del sabato. C'è stata invece una chiusura anticipata dei negozi proprio per protestare contro questa decisione. Poi quando ci sono stati veri e propri scontri, diciamo non armati, però le vere proteste, io ero già partita per Tel Aviv e lì ho incrociato soltanto una manifestazione di piazza, però anche lì pacifica. I veri scontri sono stati più in Cisgiordania. Comunque
quindi
vedremo le evoluzioni di questa.
Quindi per il momento diciamo tutto pacifico. E io, a proposito di tema natalizio, io volevo parlare di questa notizia. E allora, in questo periodo tanta gente cerca di scappare da questo freddo delle nostre zone per andare in posti molto caldi, così per rifocillarsi un po'. E voi ci andreste in questo periodo in un posto caldo, così a fare qualche vacanza, magari in un'isola lontana?
Io tornerei nella mia a questo punto.
Beh, vabbè, però
io l'altro giorno ho fatto il bagno nel Mar Morto, quindi ti direi proprio di sì.
Ecco, volendo si potrebbe avere anche la possibilità addirittura di acquistare un'isola, perché che cosa sta succedendo? Che nel Mare dei Caraibi c'è un fantomatico venditore di cui non si conosce l'identità, che ha deciso di vendere ben 5 ettari di una spiaggia bellissima che è appunto in questa isola del Mar dei Caraibi. La particolarità di tutto questo, voi mi direte, qual è? perché questo venditore accetta soltanto il pagamento in Bitcoin.
Beh, non ci sono problemi, noi di Radio Revolution siamo proprio pieni, hard disk pieni di Bitcoin.
Esatto, chi non ha un Bitcoin oggi?
Ma che è sto Bitcoin, Elena?
È la moneta digitale.
Ecco, allora io cercherò di spiegarvelo così in maniera molto semplice per quello che ne posso capire. Allora, il Bitcoin, questa nuova valuta o valuta, chi è che mi insegna come valuta, ecco.
Fa in lutto, sì.
Allora, questa nuova valuta è una moneta digitale, se vogliamo, una moneta particolare che è stata ideata da Satoshi Nakamoto, che evidentemente era, non so, un amante
argentino, giusto?
Sì, sicuramente argentino. E che cos'è? È appunto una moneta che non è sottoposta a nessun controllo, non è regolata ed emessa da nessuna banca centrale, e quindi è una moneta particolare che sta facendo un po' impazzire tutta la finanza del mondo. E tra l'altro in questi giorni avrete sentito la notizia secondo cui appunto in un mercato di Chicago si stanno vendendo questi cosiddetti futures, che sono dei contratti legati appunto a questa moneta. Sono delle scommesse sostanzialmente sul Bitcoin, cioè chi scommette, è una sorta di speculazione, chi scommette sul valore che avrà questo Bitcoin nel prossimo mese. E quindi se il valore del Bitcoin aumenterà e si è scommesso in tale senso, si vince, altrimenti no.
Quindi, ma quanto vale?
Allora, il Bitcoin vale, esatto, e questa è una domanda appunto azzeccata. Ad oggi il Bitcoin vale esattamente 14.820 euro. E quest'isola te la puoi comprare, caro Fabio,
subito,
con 8 milioni 8.900
da capo, forza. 8 ecco, milioni.
8, me lo sono anche scritta, 8.892.000 euro.
Ah, ma mamma, se stai ascoltando, tira fuori i risparmi che ti regalo un'isola.
Insomma, spicciolini. E comunque, mentre ti ascoltavo, ho capito perché alla specialistica ho fatto giornalismo ed editoria e sono scappata dalla facoltà di economia. Ho capito perché, perché no, cioè troppo complesso.
Scusate, io ho dei problemi con le cose di Natale, non sono tanto abituato. Comunque in sottofondo è partita qualcosa che è molto orchestrale, come posso dire, molto profondo. E infatti è già partita, ragazzi. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words out to see, and nothing else matters. Yeah, trust us, see, and I find in you every day for us something. Nothing.
popolo di bianco, rosso e giallo blu. Eccoci alla terza puntata. È il 12 dicembre 2017 e non avvertite questo bello spirito natalizio? Le città si riempono di luci, le case si riempono di presepi, la campagna elettorale si riempie di palle. Sono le classiche palle di Natale. Ne una bellissima al volo. Tagliamo il numero di politici, via le tasse su casa, auto e pensioni minime a 1000 euro. Indovinate un po' chi l'ha detta? Questa qui è opera del babbo di Arcore, anzi del papi di Arcore. Sempre lui in grande forma, con questo centrodestra che avanza e il centro-sinistra che continua a scomporsi e ricomporsi. Non lo so, è come la materia. A Natale, se ci fate caso, ci sono rimaste ormai due certezze. La pubblicità sempre uguale della Bauli e la sinistra che non arriva a mangiare il panettone. Tra quelli che sembrano destinati a rimanere a digiuno, sicuramente spicca Pietro Grasso, ex magistrato e presidente del Senato, che si è lanciato in questa nuova avventura chiamata Liberi e Uguali. Cioè, avete fatto caso ad una cosa? I partiti di sinistra ormai li chiamano come le promozioni per avere internet. Prova la nuova offerta Liberi e Uguali. Navighi a vista fino alle prossime elezioni e poi sparisci alla velocità della luce. Vabbè dai, non voglio infierire troppo. A Natale si sa che siamo tutti più buoni, no? A meno che non sei Donald Trump. Il caro presidente degli USA ne ha combinato un'altra. Ha spostato l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo quest'ultima come capitale dello Stato israeliano. Ora, avete presente la situazione, oserei dire delicata, ma anche di più, che c'è a Gerusalemme? Diciamo che Trump, quanto ad accortezza politica, è pari ad un elefante che si lancia appeso morto in una cristalleria. Tutti se la sono presa con lui, in particolare Obama, l'ex presidente, che l'ha paragonato ad Hitler. Ma no dai, Hitler è troppo, cioè, per fortuna quell'epoca costellata dai nazismi e dai fascismi è lontana. Oddio, cioè, lo sai che in realtà io non è che sarei così tranquillo, a pensarci bene. Tra fascisti che invadono sedi, altri che assediano giornali e vanno in giro a sventolare bandiere, non so chi è peggio. Anzi, forse lo so chi è peggio. Il peggio è gente come Salvini e Meloni, che minimizzano, chiamandoli ragazzotti e facendo finta di nulla. Come se non fosse puntualmente il bacino elettorale a cui poi vanno a tingere. Ma questo chiedetelo al nostro ospite di oggi, che forse ne sa qualcosa in più. Che se gli parli di fascismo, lui ti disegna un quadro che proprio te lo disegna, perché è un disegnatore. E pensate che se gli chiedete per quale motivo disegna, lui vi risponderà: per fortuna sono bianco.
E questo era Luca Mautone, ragazzi, come sempre, quando sentite la Pantera Rosa è lui, affilato come mai.
Arriva il nostro satirico preferito.
E tra l'altro ho già dato qualche indizio sull'ospite. Indizio, abbiamo la copertina, abbiamo Luca che ci dice praticamente chi è.
Noi aspettiamo voi, vediamo se indovinate chi è questo ospite. Io vi ripeto il numero a cui potete scriverci, il nostro numero WhatsApp, il 334-75-40787.
Ottimo, e cercate di indovinarlo anche adesso, magari in questo lasso di tempo, tra una canzone e l'altra, si riuscirà a capire chi è, tanto dopo...
Vincerete un panettone, ragazzi.
Vincerete un panettone, gli adesivi di Radio Revolution, una birra con noi...
E poi una pensione da 1000 euro.
Fabio per una sera a casa vostra, ragazzi.
Più 5 bitcoin.
Ci allarghiamo così tanto, dai.
Vabbè, quelli di Radio Revolution.
Non dobbiamo essere così generosi, sennò poi la gente se ne approfitta.
Vabbè ragazzi, allora noi ci ne approfittiamo per star zitti.
Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato Hollis Queens, ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca. La base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez, stato ben nativo per Walk This Way. E quando senti il richiamo della foresta e la mia musica è la tua festa, come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, so, so,
commercializza, ritmo mozzarella, pomodoro con una pizza, supercalifragilistico e spiralidoso, uomo paleolitico d'impatto mostruoso, non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard, improvviso sul tempo meglio che al Village Vanguard, ormai sono uno standard, un grande classico, quick stop, rock and roll, mister fantastico, se esiste un dio, forse sì, forse no, boh, ma ascolto le storie, disposto a crederci un po', che siamo figli di qualcuno e resta tutto da fare, non ho radici ma piedi per camminare, come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita, come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita. Ho il flow di un jazzista e il mood di un barista, le ossa rotte riparate a forza di stare in pista, con la pistola d'acqua rapino la banca, la mossa del cavallo a L che la via mi spalanca, verso lo scacco R, verso la rivoluzione, un cantautore con la lingua come una percussione, che batte dove vuole dente, dove passa la gente, Alcatraz, Razmataz, precipitevolissimevolmente, coraggio, la fantasia in viaggio, e tocco il centro esatto del cuore selvaggio, la voce dell'Orinoco, la poesia, il gioco, senti un calore, baby, è il sacro fuoco, come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita, come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita, boom 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 boom. Ritmo della vita, la barzelletta di una natura domesticata. Ah beh, sì beh, faccia credere te, qui è tutto sempre relativo come piace a me. Non sono qui per il gusto, per la ricompensa, ma per tuffarmi da uno scoglio dentro all'esistenza. Sono un migrante, sono un cantante, un panettiere a Damasco, una stella distante, un pianoforte scordato dentro una sagrestia, l'avanguardia di guardia davanti alla retrovia, nel tempo della paura aspetto la fioritura, e se una femmina si chiamerà futura, futura, come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita, come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita.
Bentornati su Radio Revolution, o vita di Jovanotti, sono le 19:26 e prima dei copertoni abbiamo sentito Nothing Else Matters dei Metallica, e intanto ecco, finalmente si aspettava l'effetto per far entrare l'ospite, l'abbiamo fatto entrare, grazie Luca, vi promettiamo che riusciremo a utilizzare gli effetti, non siamo riusciti a mandar via la regia, ci proveremo, magari il nostro ospite ci aiuterà. Allora, si firma Fogliazza, disegnatore satirico, illustratore, fumettista, storyboarder, autore e interprete teatrale. Sì, un mostro. Certo.
Hai dimenticato la cosa più importante, papà incallito.
Papà incallito, ma qua ci arriviamo subito.
Eh sì, perché noi vogliamo sapere, prima di Fogliazza, chi è Gianluca Foglia.
Ecco, Gianluca Foglia è... Sì, ci tengo a sottolineare quanto sia per me importante la famiglia. La mia famiglia, oggi il mio lavoro, perché disegnare, prima che qualcuno me lo chieda, sì, è il mio lavoro, sì, ci campo, non chiedetemelo più. Il mio mestiere mi consente di subordinare tutto alla famiglia, quindi ho sviluppato una dipendenza fortissima dai miei figli. Sono fuori casa da un'ora e nulla di personale, ragazzi, ma non vedo l'ora di tornare a casa.
Che bello sentire
questo. E poi stasera è la notte di Santa Lucia,
Arrivano i regali.
I siciliani dovrebbero festeggiare in questo periodo, mangiano le arancine, tutti felici, tutti a Palermo, ragazzi. Comunque io ho visto che hai tanti interessi, però tra questi ci sono i laboratori. Organizzi dei laboratori, comunque partecipi a dei laboratori, e spesso appunto ci sono dei bambini. Un esempio può essere Sbullonati.
Sì, questa è stata un'esperienza avuta al centro estivo di Giocampus Estate. Chiaramente quello è un luogo dove le attività sono prevalentemente, dico prevalentemente perché poi c'è anche l'orto, per esempio, ci sono le attività di Art Attack, ma soprattutto sportive. Nella mia situazione io devo rallentare le attività, disegnare è comunque un procedimento lento, e nella lentezza si sviluppano delle idee, anzi cerco di trasmettere anche il fatto che la noia non deve spaventare. quando metto i bambini di fronte a un foglio da disegno dico sempre una grande massima: un giorno scriverò un saggio, se me la rubate io vi buco le gomme della bicicletta. Il titolo sarà: le idee sono come la cacca, hanno bisogno del loro tempo.
Che
i bambini
bello.
Capiscono la fisiologia e intendono immediatamente. Non devi farti prendere dal panico, anche perché a un adulto direi: se davanti al foglio bianco non ti viene niente, non è perché hai il blocco dello scrittore, è perché non hai un accidente da dire.
Sei
comunque vuoto. Sbullonati è stata un'occasione per raccontare attraverso il disegno episodi personali capitati ad altri, a compagni di classe, di bullismo e di comportamenti. Bullismo sopra prima e poi cyberbullismo dopo, perché non c'è cyberbullismo se prima non c'è il bullismo. Non c'è la realtà virtuale se non c'è la realtà reale prima.
Ecco, infatti, proprio su questo volevo fermarmi, perché frugando nel tuo materiale, nel tuo sito, si vede che tu hai un rapporto particolare con i bambini. Anche prima hai detto: io sono prima padre che disegnatore, fumettista e quant'altro. Che rapporto hai con il bambino? Perché è così importante? Hai paura per loro?
No, assolutamente. Ho paura per me, ma nel senso positivo del termine, perché i bambini sono esigenti, giustamente, sono onesti e ti chiedono di essere autentico. Cioè, con i bambini tu non puoi fare finta di giochiamo che siamo chissà che, non puoi tirartela, non puoi vantarti. I bambini ti chiedono di essere autentico e in questo senso tirano fuori il meglio di te. E poi i bambini, dopo pochissimi istanti, diventano i tuoi insegnanti. Tu puoi partecipare con loro a conversazioni di altissimo livello, poste le dovute proporzioni, chiaramente, però si può parlare di temi che molto spesso gli adulti con i loro tabù non vogliono affrontare. I bambini mi hanno insegnato l'autostima, per esempio, e soprattutto mi hanno insegnato un concetto importantissimo, che è la lentezza.
Ecco, a proposito della lentezza, ritornando un po' anche alla domanda precedente, abbiamo parlato del fatto che, tu ci parlavi del fatto che per realizzare un disegno o comunque un qualcosa o un progetto ci vuole del tempo, e tu insegni questo ai bambini. Ma fogliazza, così proprio io, così da non addetta ai lavori, una curiosità: quanto tempo impiega dall'elaborazione dell'idea alla realizzazione poi del progetto finale, in termini proprio di tempo?
Allora, se parliamo di una vignetta, soprattutto da qualche anno usando anche la tavoletta grafica, tutto si velocizza. Il punto non è quanto tempo impiego materialmente a farla, perché una battuta va prima pensata, va elaborata, va rimuginata. Ci sono dei temi che sono immediati, quindi la battuta ti può venire in testa in un minuto, come tu sei costretto magari a farti un giro in macchina, sei costretto a rimettere a posto il garage nel frattempo perché questa maledetta battuta ti venga in testa. Dopodiché il tempo effettivo del disegno, diciamo per una vignetta tradizionale, oddio, adesso non vorrei ridurre quello che faccio, però una decina di minuti, diciamo 15 va, per una vignetta tradizionale al puro tratto, senza colorazione, sfumature, eccetera, eccetera.
Quindi il guizzo dell'artista immediato. Ma invece un po' più a lungo termine, come progetti futuri, che cosa ci dobbiamo aspettare da Fogliazza? In che cosa ha le mani in pasta adesso?
Per fortuna sì, ci sono dei progetti, ce ne sarebbe uno in particolare, ma assolutamente non ne voglio parlare, però è un progetto che mi sta tantissimo a cuore. Diciamo, io ho sempre lavorato da un punto di vista del disegno raccontato, la narrazione orale col disegno in teatro, su storie del passato, dalle barricate di Parma 15 anni fa, la resistenza, il grande sciopero dei tranvie del 44. Diciamo che nel prossimo progetto, che vedrà la luce probabilmente nel 2018, mi cimenterò con una storia del presente con dei temi di fortissima attualità, sempre attraverso il disegno e l'accompagnamento del mio chitarrista, che è Emanuele K.
Ok. Olè. Ringraziamo la regia. Comunque, ragazzi, ricordo che al 334-54-0787 potete mandare i vostri messaggi, e uno è già arrivato, giusto per il nostro ospite.
Sì, è già arrivato, non si firma e ci scrive: meno male che il martedì c'è bianco, rosso e giallo, blu. Grazie mille. Fogliazza, che emozione. Io sono un piccolo artista, quindi un collega di Fogliazza.
Un futuro.
Siamo colleghi.
Colleghi. E ti dico che il foglio bianco mi piace e mi mette in agitazione, in modo da darmi quell'adrenalina per disegnare. giusto? Insomma,
ah,
è una...
chiaramente ognuno trova il proprio segreto della vita, ognuno trova la strada. Quando io parlo di quello che faccio, chiaramente parlo della mia esperienza. La mia esperienza è anche la mia opinione, quindi non è... io mi sono tracciato una strada, ognuno deve farsi il suo sentiero, chiaramente, anche perché questo lo rende originale. E beato te, beato te
che trova l'adrenalina in questo
foglio. Trova l'adrenalina.
Io sarei spaventatissima davanti a un foglio
bianco. Io per esempio ho bisogno di mettere a posto qualcosa, ho bisogno di fare dei lavoretti, staccare la testa, perché comunque c'è un'idea che gira, ma ognuno trova la sua strada.
Ma infatti l'amico, l'anonimo amico chiede: quando e come hai cominciato a disegnare? Cioè, volevo magari sentirsi un po' come te, no? Come per gli eroi che cercano di rifare gli stessi passi.
Intanto mi piace ricordare sempre a questo proposito, a questo collega anonimo, un consiglio che mi aveva dato un amico. Quando mi ero presentato al centro fumetto Andrea Pazienza di Cremona, all'epoca lavoravo ancora in fabbrica, perché sottolineo che comunque ho alle spalle una gavetta di 12 anni da operaio in fabbrica, mi sono presentato là, non ho fatto vedere i miei disegni, ma mi ha detto Michele Ginevra, che oggi coordina il centro, mi ha dato un consiglio che ho sempre tenuto prezioso per me, e cioè: se un domani dovesse diventare il tuo lavoro disegnare, ricordati che oggi hai avuto bisogno di qualcuno che già lo fa di mestiere, a cui chiedere consiglio. Per cui non mi sottraggo mai alla possibilità di dare un suggerimento a un collega, che potrebbe diventare anche un collega futuro, per risalire alla domanda che ha fatto: come ho iniziato? Con la speranza di non lavorare, perché non avevo voglia di lavorare, e diciamo che ho scritto delle cose tremende perché speravo di fare lo scrittore, ma di quei pipponi incredibili, il primo romanzo mai pubblicato, per fortuna, la prima storia d'amore infranta, di una pesantezza che leggi il titolo, ti si cariano i denti. E
ce lo dici il titolo?
Cose semplici, in realtà era un mattone esagerato, cioè pure presuntuoso.
Come Marx, i capitali, cioè i capitali, di cui invece una Bibbia.
Quindi a un certo punto ho detto: no, proviamo a metterci dentro qualche disegno. Però disegnavo anche sulla linea, mentre lavoravo in fabbrica, nei tempi morti. Avevo bisogno in qualche modo di sfuggire. Al di là del disegnare, ho sempre pensato e sperato di poter fare qualcosa di diverso. E quindi è la determinazione, più del disegno, che ha fatto la differenza. Ed è un consiglio che do sempre a chiunque: la metà dell'opera la fa determinazione.
Ottimo, ottimo. Intanto in sottofondo ho richiamato una canzone. L'ho richiamata perché in un certo senso rappresenta il nostro ospite. Però non voglio chiederglielo subito. Voi ragazzi la conoscete? Leggete il titolo, non ditela.
È difficilissimo, no? Io non la conosco.
Vabbè, forse perché il nostro ospite, no. È un po' complicato.
Ha dei gusti raffinati, speriamo.
Vabbè, facciamo una cosa, dai. Aspettiamo, così glielo chiediamo direttamente dopo.
Every time your love, every time I got you, every time you're close to me, I'm no more blue. Every day we play the game, you make me feel so sweet. I believe I'm
questo era Gianluca Foglia col Kazoo. Un applauso, ragazzi. No, in realtà abbiamo sentito Standing Ovation. In realtà abbiamo sentito No More Blues from Roberto Ciotti. Stavo dicendo in inglese, Roberto Ciotti. Perché hai scelto questa canzone?
Perché mi ricorda il periodo della scuola d'arte. Mi ricorda un bellissimo film che era Marrakesh Express, che mi ha fatto venire voglia di leggere dei libri che poi ho detestato. In qualche modo, nel bene o nel male, ci sono legato. E poi mi rilassa, sì.
Però fuori onda ci stavi spiegando il perché tu sappia suonare questo strumento così strano. Perché lo utilizzi nella produzione di Parma Jazz Frontiere Cartoons, che è uno dei tuoi ultimi lavori.
Sì, fuori onda vi ho svelato dei segreti incredibili. Cartoon, un progetto di Parma Jazz Frontiere che è andato in scena con due spettacoli. La settimana scorsa, ci tengo a dire, Ridotto del Regio con doppio sold out, uno spettacolo di jazz per famiglie, per bambini, dove assieme a cinque jazzisti, Oscar Abelli, Roberta Baldizzone, Matteo Valentini, Diletta Longhi e Giacomo Marzi.
Wow, che memoria!
Loro jazzano come dei pazzi e
che
io
noi
disegno,
salutiamo tutti.
Che noi salutiamo. E io disegno dal vivo i personaggi di Disney, dei classici. E nel finale, per colpa di Roberta Baldizzone, che ha arrangiato tutte le musiche, ho dovuto imparare l'incredibile strumento del kazoo, dove c'è soltanto da gorgheggiare dentro e cercare di tenere il tempo.
È meravigliosa questa cosa. Io vorrei tanto tutti i disegni delle principesse Disney fogliazze in camera mia, come tornare indietro nel tempo.
Una cosa bella è che alla fine dello spettacolo rimango sempre senza disegni. Quelli che ho dato, fatto nelle prove, quelli che ho fatto durante lo spettacolo, e i più ostinati glielo faccio lì dal vivo.
Ci ricordi i prossimi spettacoli?
Dunque, al momento Parma Jazz Frontiere si è concluso, mi auguro che Cartoon possa avere lunga vita, sicuramente ci sarà una replica per le scuole di Sissa, ma andiamo all'anno prossimo. Questa scuola ha voluto fortemente questo progetto e noi lo abbiamo assecondato. Però va anche detto che ai bambini piace un bel po' la musica.
Bravi
bambini. E istruiamoli con la musica, come fanno in Cina, da quando nascono subito uno strumento in mano, perché fa creatività, ecco.
Quindi uno strumento e una matita, così.
Anche perché gli animali e gli strumenti musicali fanno diventare tutti delle persone migliori.
È vero, verissimo, non c'è niente di più salutare dopo le droghe pesanti, cioè.
Ecco, infatti. Vabbè, passiamo dai cartoni animati a Il Fatto Quotidiano. Invece vogliamo sapere un po' di questa tua esperienza di collaborazione con il giornale.
Questa collaborazione nasce qualche anno fa, quando all'epoca il fattoquotidiano.it aveva pochissimi collaboratori come blogger, quindi credo di aver avuto la fortuna di essere passato di lì nel momento giusto. È interessante perché ti dà la possibilità di confrontarti con opinioni che intersecano una testata importante. Io ho piena libertà di argomenti, però cerco di parlare solo di ciò che mi riguarda, che è un po' come dire fai quello che sai fare, non mi metto a fare l'opinionista. Faccio fatica a volte a leggere certi commenti perché mi fanno sangue amaro. Chiaramente, esprimendo un'opinione, prendendo posizione, come faccio con le mie vignette sulla città, va incontro a delle conseguenze, ma ogni volta che prendi posizione, poi in privato mi arrivano anche tante pacche sulle spalle e io a questi paccatori sulle spalle invito a prendere pubblicamente posizione, cosa che difficilmente avviene.
Infatti, leggendo tra gli articoli che hai fatto, ho letto sussidiario razzista, se vi siete indignati per i clandestini non avete visto la copertina. Hai saputo di Said rispetto alla questione di...
Sì, l'ennesimo episodio, forse non solo perché è l'ultimo, ma anche il più eclatante.
E voglio chiederti, come lo contestualizzi nella città? Parma sta diventando razzista, secondo te?
Diciamo che dentro di noi, intesi come esseri umani, nessuno è bianco o nero, ci sono tante sfumature, però ci sono anche tanti condizionamenti che possono tirare fuori il meglio e il peggio delle persone. Attualmente il clima sociale, il clima delle comunicazioni, il clima delle notizie che vengono continuamente sollecitate su carta stampata, online e nei TG, è di quelli che fa tirare molto spesso fuori il peggio delle persone. Questo non significa assolutamente, intendiamoci, assolvere la violenza e il peggio di quello che è accaduto. Però, per sottolineare come le persone possono essere spinte in un clima che già è pervaso di odio, a farlo diventare anche concreto, materiale. Quindi Parma è sempre stata così, ma come lo siamo tutti, solo che in questo momento ci accorgiamo che qualcuno perde le staffe e che qualcuno non aspettava altro per fare, per manifestare le peggiori idee e le peggiori convinzioni, come questa deriva razzista, come questi fenomeni di neofascismo.
Ricordiamo ragazzi che Said è un kebabaro che lavora qua a Parma in via D'Azeglio, che è stato aggredito per ben due volte, prima da un gruppo di 5 persone e poi da un gruppo di 10. Proprio il coraggio proprio cresceva di mano in mano. Comunque vabbè,
forza
le cose
Said.
Brutte sì, sempre.
Le domande complicate sono finite e noi ci facciamo un po' i fatti tuoi. Cosa farai a Natale?
A Natale devo cercare di trattenermi da un punto di vista alimentare. Il guaio è che sono circondato.
È proprio il momento in cui non si fa.
Mi sono consultato con la mia dottoressa e mi ha detto: ma no, le analisi del sangue le hai fatto l'anno scorso, le rifai l'anno prossimo, puoi gozzovigliare. Il guaio è che io avevo in mente di, avevo promesso ai miei figli di perdere un po' di peso, ma loro mi preferiscono così. E quindi sono legittimato a gozzovigliare anche quest'anno.
Magari potete venire tutti insieme, fate una vacanza al sud, visto che prima stavi costa tanto che siamo tutti dei terroni.
Accidenti.
E quindi venite a fare un giretto giù e mangiate qualcosa di...
Sono prigioniero in una redazione di Meridionali. I miei figli hanno espresso il desiderio di andare in Sicilia prossimamente.
Allora lì proprio dieta mi pare che non sarà proprio possibile farla assolutamente.
A suon di arancini, credo che arancine, scusate, i catanesi mi scusino, anche i palermitani, c'è una guerra storica. Comunque voglio dire una cosa, ieri mentre messaggiavo col nostro ospite ho scoperto che ho dovuto lasciarmi da un momento all'altro per fare una gara. Una gara? Di che gara parlavi? Una gara di macchinette con i tuoi figli?
Oh, sì. Sono stato disturbato in diretta da Fabio Manis, esatto, mentre stavamo cambiando le pile alle macchinine domestiche e Jacopo mi incalzava perché voleva fare la gara, mentre Nicolò, che ha un anno in meno, ne ha 10, era pronto per dare il via. E quindi ero sollecitato tra due fuochi, Fabio che mi dice dai, e Jacopo che mi dice dai babbo, partiamo!
Però tu Fabio che disturbi le persone.
No, perché poi uno si fa un'idea completamente distorta. Premesso che io sono un artigiano, non un artista, anche perché sono iscritto come artigiano alla Camera di Commercio, quando mi chiedono ma com'è l'ispirazione, come nasce? Ora io non ho molto tempo per lasciar decantare un'ispirazione, soprattutto quando sono alla vigilia di un gran premio di macchinine in casa. Quando mi piace così stare con i miei figli e quindi devo sottostare ai loro tempi, alle loro domande, ai compiti che, ahimè, fino alla quinta elementare me la cavo. Dall'anno prossimo, secondo me, con le medie sarà un disastro.
Ma alla fine hai vinto?
No, perché Jacopo ha pensato bene di darmi la macchina difettosa con le ruote che sterzano sempre.
È già furbissimo allora.
Mentre tu parlavi con Fabio, lui ne ha approfittato per farti questo scherzetto.
Va bene ragazzi, abbiamo chiesto un sacco di cose al nostro ospite. Tra l'altro devo dirvi che lui rimarrà con noi.
Ah sì, di lo solito... facciamo rimanere?
Sì, siamo riusciti a ingabbiarlo. Perché di solito dico, no, puoi andare via presto, puoi andare via prima. Invece questa volta ragazzi l'ho preso e chiuso qua dentro.
È l'ospitalità tipica americana.
Hi everybody, this is Moneyskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now baby. Yeah, yeah, cause it begins like... Seventeen and I'm here, bruh. Yeah, you don't even know what it means. So let me explain, yeah. I go five every five for my dreams, and I believe, But I don't need no money in my jeans. Yeah, to be an artist, one, two, three. This is no music, this is life, this is what I live for. So let me introduce myself, cause I can take no more. Yeah, there's too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my head, bam, 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 shot that I don't wanna hear. So please shut up and now, hey, yeah, yeah. Follow me now, so hey, yeah, yeah. Follow me now, so hey. Follow me now, listen, na 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 na, yeah. Follow me now. In one, two, three, yeah. I start when I was 17, and I'm not scared, I'm honest. And I know that it's some cliche, but this is my moment, this is my moment. And I don't care what people think, cause I am birthed for that, yeah.
Because my voice is the voice of a beast. I wanna take it on, man, so take it on, man. This is no music, this is rap, this is what I live for. So let me introduce myself, cause I can't take no more. It has too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my head, pop, pop, and shot, and I don't wanna hear. So please shut up and now. Hey, hey, hey. Follow me now. So hey, hey, hey. Follow me now. So hey, hey, yeah. Follow me now. Listen, na, 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 na. Oh yeah, yeah. Na 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 na. Follow me now, and follow me now. You follow me, follow na 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 na. Hey yeah yeah. Hey, follow me now.
Bentornati su Radio Revolution, le 19.51 con Bianco, Rosso e Giallo Blu, e abbiamo sentito i Maneskin con Chosen, Maneskin, scusate, le stelle nascenti di X Factor, ma ora è arrivato il momento in cui le ragazze possono finalmente rilassarsi.
Esatto, e il lavoro sporco questa volta l'ho dovuto fare io, perché Alessia, come sapete, la scorsa settimana è stata in viaggio, Gerusalemme ce l'ha raccontato, e quindi Alessia, io lo faccio per te, per il tuo bene, ho fatto, insomma, ho preso un po' le notizie che non potevi non sapere.
Certo,
insomma,
cioè mi è mancato troppo Instagram, Facebook, i social, i gossip, quindi mi devi aggiornare su tutto praticamente.
Allora ti aggiorno subito, sai già che è finito il Grande Fratello VIP? Che era, diciamo, la nostra fonte di ispirazione per il gossip.
Eh sì, infatti.
E che cosa è successo durante la proclamazione del vincitore? Tu sai chi ha vinto il Grande Fratello VIP?
Sì, quello è successo la sera prima che partissi, quindi non me lo sono perso.
Ah, quindi
Daniele Bossari.
Il bacio di Ilary Blasi a Daniele Bossari.
Volevo chiederlo all'ospite prima un parere rispetto a questo, ma non ho avuto il tempo, scusate.
Ma se vuole può anche darcelo un parere, non lo so.
No, non voglio sottrarvi tempo per queste informazioni.
Preziosissime per gli ascoltatori, esatto. Vai Elena, procedi.
Allora, quindi durante questa settimana il bacio di Ilary Blasi a Daniele Bossari, che è durato, tra l'altro, tu sai quanto è durato? 12 secondi, perché c'era in studio la Lagerbach, la Filippa, la Filipponna nazionale, che pare li abbia contati.
Addirittura.
Esatto, era lì a contare
gente
i secondi.
Gente impegnata comunque, cioè.
È precisa.
Ed è precisa,
cioè, quindi.
Esatto. E poi però che cosa è successo? Perché i baci non sono finiti qui. Nella puntata di Verissimo, quello condotto da Silvia Toffanin, c'è stato uno speciale Grande Fratello VIP. La conduzione è stata a due, Silvia Toffanin con Ilary Blasi. E che cosa è successo?
Ex letterine di Gerry Scotti, tra l'altro.
Ma tutte e due, è vero, ma guarda che
storia
cosa ha tirato fuori, che non mi ricordavo, bravissima.
Grazie, grazie.
E ci sono stati altri baci, perché, allora, Ilary Blasi ha baciato Silvia Toffanin.
Olè!
E poi in studio erano presenti i finalisti del Grande Fratello VIP. Tra questi finalisti c'era anche Luca Onestin.
Pensavo Luca Mautone per un momento. E poi hai visto Luca, altro che copertone.
Ecco perché non rispondevi più in questa settimana, eri lì. E quindi Luca Ilary Blasi ha baciato anche Luca Onestin. Ma i baci non sono finiti qui.
Cioè proprio
perché?
Una settimana di San Valentino, non di Natale, quindi.
Esatto. A che tempo che fa c'è stato un altro bacio, quello che, diciamo, ha scandalizzato un po' di più, che è stato quello di Filippa Lagerbach, che per vendetta, direi televisiva a questo punto, ha baciato uno sconcertato Fabio Fazio.
No vabbè, perché me lo sono perso.
Devi vedere. Però il bacio non è durato proprio 12 secondi.
No,
comunque,
meno.
Pare 6:42, abbiamo cronometrato anche questo.
Questi li ha contati Fabio di secondi.
Bravo,
sì,
bravissimo.
Filippa.
Esatto. Allora, due piccolissime considerazioni. Innanzitutto,
vai.
Insomma, io direi che, cioè, Berlusconi secondo me si è un po' risentito del fatto che non è stato invitato in questo giochettino qui.
Aveva le labbra screpolate, lui mica aspetta quelli per baciare.
Sì, ma secondo me non era per quello. E poi un'altra cosa, questi autori così fantasiosi, questi baci per cercare di fare più ascolti e più share, non l'hanno inventato loro.
No, perché nel passato ci sono già stati altri casi.
E secondo te chi è che l'ha
inventato
il bacio nella televisione?
Quello che ha inventato tutto, Pippo Baudo.
Pippo Baudo, e l'ho inventato io questo bacio, perché nel 2003, in quel festival di Sanremo, lui aveva baciato Luciana Littizzetto.
È vero, me lo ricordo. Ma poi baciò anche tipo la Unziker,
sì,
ci fu una
sono
serie
stati
di baci a catena.
Sì, poi c'è stato bacio di qua e bacia di là, eccetera. Poi ho fatto una piccola ricerca, perché poi in realtà il vero primo bacio pare che fosse stato quello del 1980 del buon Roberto Benigni, che all'epoca
giusto.
Era stato ospite del Festival di Sanremo, che era condotto da niente proprio di meno che Claudio Cecchetto.
E cercò di baciare a Cecchetto?
No, la conduttrice donna che conduceva insieme a Claudio Cecchetto, che si chiamava Olimpia Carvisi.
Perché
insomma,
Bellini,
ragazzi,
baciava anche Baudo un periodo,
sì,
mi ricordo.
Sì, ma poi si sono baciati tutti successivamente.
Uno schifo, ragazzi.
Noi non ci baceremo, ragazzi. Se ci state guardando sul nostro profilo Instagram di Radio Revolution, sappiatelo che continueremo ad andare avanti tranquilli con la puntata senza troppi baci.
No, ve lo assicuriamo. Dai, regia.
Grazie, regia.
Guarda,
grazie.
Che potrebbe venire qualcuno di noi a baciarti in questo momento, quindi stai molto attento. No, però per dovere di cronaca rosa dobbiamo dire che poi alla fine c'è stato anche il bacio di Maria De Filippi nell'ultimo Sanremo, quello scorso, lo ricorderete.
Vero.
Tutti quello con
Robbie Williams. Brava Maria, brava Maria. E Maurizio Costanzo disse il giorno dopo che non era geloso, perché che cosa vuoi che sia quel Robbie Williams,
è
cioè,
vero, aveva detto così, è proprio modesto, insomma. Quindi ragazzi, baciamoci un po' tutti. E questa era la notizia dei baci della settimana.
Importante,
poi
la rubrica sui baci, ragazzi, che abbiamo appena aperto qui, su Bianco Rosso.
Allora,
no?
Allora, sì, cioè, okay. Cioè, esatto. No, tu devi sapere che mi è stato dato questo compito in assenza di Alessia di scavare in questi gossip. Allora io ieri ho chiesto quali erano i giornali che lei consultava per recuperare tutte
le
queste
mie
notizie.
Fonti.
Esatto. E mi sono persa su Vanity Fair. Dovevo trovare queste notizie, ma sai su che cosa sono caduta? Su come farsi i capelli ricci nelle feste natalizie. Quindi, cioè, questo è stato il massimo che io sono riuscita a fare, trovare insomma questi baci, questa rassegna di baci della settimana. Ma non finisce qui.
Vai.
Ultimissima notizia, ultimissimo aggiornamento sulla coppia Ferragnitz, che tutti conoscete, quindi
Chiara Ferragni e Fedez, che sarà tra l'altro molto probabilmente qui a Parma nella serata di Capodanno per il concertone. Però,
esatto, voci di corridoio dicono questo, anzi è quasi ufficiale. L'unica cosa che non è ufficiale ancora è il posto in cui Fedez si esibirà,
dove si terrà il concerto.
Esatto,
insomma.
No, aspetteremo queste notizie. Comunque, l'aggiornamento che ti volevo dare su questa coppia, che è sempre più innamoratissima, bellissima,
ragazzi,
bellissimissima, e lei è sempre più dimagrissima.
Dimagrissima, ma Fedez è a Parma Capodanno, ragazzi.
E l'abbiamo appena detto.
Dove
vedi che non ci ho detto.
Dove eri un secondo fa? Fabio.
Dal regista,
era
per bisticciare.
Era baciare il regista.
Abbiamo detto che Fedez quasi sicuramente sarà qui a Capodanno.
Si vede un bel centino, eh? Un bel centino.
Sì, pare 250 milioni.
No, allora, Pizzanotti l'ha detto.
E poi c'è tutta la funzione.
250 mila euro sono tutti i soldini messi a disposizione. In realtà sono anche di meno. Hanno detto una cifra così rappresentativa. Però 100 vanno nelle sue tasche. Diretti per il piccolo Leon.
Ecco, appunto, parliamo di Leon. Abbiamo aggiornamenti,
allora,
sulla sua grandezza?
Sì, allora, sì, sulla sua grandezza. Ferragni ci ha precisato ad aggiornarci sul fatto che adesso è diventato delle dimensioni di un pompelmo.
Perché spieghiamolo anche al nostro ospite, che sarà interessatissimo. In pratica, Chiara Ferragni ogni settimana, attraverso un'applicazione, spiega ai suoi followers la grandezza del feto. Cioè, ogni settimana, per far capire quanto è grande il bambino, viene paragonato prima a una nespola, poi a una mela, poi a una pera, adesso attualmente della grandezza di un pompelmo.
Ma penso che l'ospite l'abbia scaricata.
Sì, anzi, guarda, siccome oggi non avevo la connessione, mi hai tolto un peso.
Meno male che ci siamo noi con la nostra rubrica di gossip, allora, a spiegare queste cose qui.
E guarda che cosa ti diciamo in più, proprio l'ultimo aggiornamento ve lo diciamo dopo la canzone di Natale.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. All I want for Christmas.
for Christmas is You era Mariah Carey. E io non ho finito però di dirvi l'ultimo aggiornamento sulla coppia Ferragni-Fedez, la cosa più importante a grande richiesta del nostro pubblico qui in studio. Allora, ci sono proprio queste indiscrezioni dell'ultime ore proprio sul luogo in cui si celebrerà il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez.
Wow, super aggiornamento.
Sì, tra tutti i luoghi che si potevano scegliere, c'è chi diceva che l'avrebbero fatto a Cremona perché è la città natale di Chiara, poteva essere anche Los Angeles per esempio, che è la città in cui vive, invece no, è a Noto, che Fabio tu mi insegni essere dove?
Tra Catanzaro e Udine.
Esatto, sono sempre lì, tutte le città del mondo sono tra Catanzaro,
cioè, c'è anche Gorizia vicino, esatto. Il Quirizio, tutto.
È tutto lì. E quindi ragazzi, Elena, aspettiamo comunque, dimmi.
Cosa succede se tu rubi il tempo a Luca?
No, esatto, quindi ho finito, aspettiamo soltanto le notizie ufficiali.
Tranquillizziamo Luca, per favore, dai.
Allora, eccoci qua, arrivati alla fine di questa puntata. Questa terza puntata, che è iniziata con la mia poca puntualità a causa di un complotto in realtà voluto giudaico-massonico, quelle robe. No, scherzo, in realtà ve lo dico ragazzi, io stavo fondando un nuovo partito di sinistra, liberi di arrivare in ritardo. No, comunque ho sentito le vostre notizie e una mi è piaciuta tantissimo, è questa cosa che il web si è riunito contro il bullismo. Cioè no, è una bella cosa, dopo averlo alimentato per anni infatti, mi sembra giusto. Poi c'è stata Alessia che è andata a Tel Aviv. E cosa è successo? Trump ha fatto spostare l'ambasciata. Quindi insomma sappiate che la prossima puntata noi la faremo in diretta dalla striscia di Gaza, diretto a questo punto. No, poi Elena ci ha raccontato invece dell'esistenza di un signore che vende isole e si fa pagare in bitcoin. Comunque nulla rispetto ai venditori di fumo che abbiamo adesso in campagna elettorale. Poi quando è arrivato l'ospite, finalmente l'abbiamo fatto parlare, perché l'abbiamo tenuto muto diciamo per mezz'ora, perché dovevamo dire queste cavolate, queste cose importantissime, scusami, no cavolate. Ci ha detto subito che è un autore satirico, ma la cosa più importante, l'ha sottolineato lui, è papà a tempo pieno. E io dico evviva, perché vuol dire che qualcuno è stato risparmiato da Jobs Act.
E ringraziamo Luca, no, con scusa.
Mi è tagliato, ma proprio... Questa puntata così, vabbè.
Oh, si lotta.
No, dicevo che è un'altra cosa importante, cioè questo valore della lentezza, Fabio. Vedi, tu vuoi fare le cose di fretta, invece celebriamo questo valore della lentezza. Adesso per dispetto questo ricapitolo te lo faccio durare fino a Natale.
A me, parla con l'ospite.
Sì. No, l'ospite invece lascia stare che ci ha suonato Smoke on the Water col kazoo. Cioè, nel senso che col kazoo che ce l'ha suonata, no? Scusa, il gioco di parole ci doveva essere. No, invece c'è stata questa... No, ritorniamo un attimo seri, perché c'è stata questa frase bellissima che io ho voluto annotare, che ha detto l'ospite, stato dentro di noi nessuno è bianco o nero, ci sono tante sfumature. E io ho pensato, l'importante è che non siano di grigio.
E dai.
No, io avrei finito adesso.
Ah, grazie. No.
Adesso
io spiego agli ascoltatori. Luca ha uno sguardo particolare, no?
Particolare.
Quindi, quando scendi, io penso che lui abbia finito. Siccome mi ha fatto un blef, un doppio passo prima, pensavo avesse finito.
E ora invece ha terminato sulle sfumature di grigio. Ha finito
comunque,
davvero.
Comunque, io non fondo i miei principi sulla lentezza, ma sul ritardo. Quindi, in realtà, dovrei
che è una forma di lentezza, diciamo.
Forma di ottimismo, pare. Ma l'ospite, cosa ne pensa del copertone, del ricapitolone? Ha trovato qualcosa?
Dire che come redazione di Radio Revolution ve la giocate come improvvisazione e sbarellamento con dei jazzisti, sicuramente.
Beh, grazie.
Lo prendo come complimento.
Esatto, anche io.
Assolutamente, anche io, sì. È un complimento. Il bello del jazz è che tu lo puoi ascoltare anche guardandolo. Purtroppo gli ascoltatori non vi possono vedere, alcuni sì, però io che vi ho visto devo dire che siete jazz.
Grazie
mille, hai visto? Grazie. Più dolce l'ospite delle nostre conduttrici, guarda.
Vabbè, ogni tanto noi stiamo buone e facciamo fare agli altri, facciamo fare anche noi ogni tanto qualche complimento, no?
Comunque ragazzi, sapete che sono le 20 passate.
Quindi dobbiamo salutare il nostro ospite e ringraziarlo tantissimo, Gianluca Foglia, l'arte Fogliazza, grazie.
Io ringrazio voi, grazie per avermi ospitato e saluto tutti quanti.
Allora ragazzi, io invece voglio ringraziare tutti voi assieme, perché di solito faccio un casino, quindi ringrazio Elena. Ciao Elena, se vuoi.
Ciao Fabio, buon Natale a
brava,
tutti.
Brava, brava, questo, esatto, è questo.
Diciamo questa cosa importantissima.
E chi ci sta vedendo avrà visto che siamo anche
natalizie. Sì, abbiamo i maglioni con le renne, che belle che sono.
Salutiamo Alessia.
Ciao a tutti, buone feste, ci risentiamo al ritorno con tante novità.
Quando il figlio della Ferragni sarà cresciuto, quando sta attraversando gli stadi del succo acero.
Vi faremo sapere. Sì, al ritorno dalle feste vi faremo sapere di che vegetale, diciamo, che grandezza avrà questo povero bambino.
Ho molta paura di questo. Ciao Luca.
Ciao.
Saluto la regia che finalmente parla. Oltre
ciao a tutti dalla regia.
E ringraziamo anche la nostra Simona, che mentre noi siamo qui a dire un po' di sciocchezzuole, è lì a occuparsi dei nostri social e delle immagini.
Lei si esprime a suon di click. E poi di nuovo ringraziamo Gianluca Foglia, detto Fogliazza. Grazie mille.
Vamo là.
Ragazzi, buone feste, buon Natale, viva Radio Revolution, ma soprattutto viva Bianco Rosso e Giallo Blu.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.